postapunto.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Prime pagine di stamani, diciamo che la maggior parte hanno come titolo l'accordo a cui sembra si stia arrivando tra Putin e Trump rispetto al conflitto russo-ucraino. Repubblica titola Kiev e Unione Europea no al piano USA, ma diciamo che in realtà l'argomento è che Putin e Trump si stanno mettendo d'accordo, tenendo fuori sia l'Unione Europea, che del resto vive di un immobilismo assoluto, che l'Ucraina. C'è un piano in 28 punti di cui nessuno fino ad oggi ha potuto leggere il testo, e la maggior parte dei titoli ovviamente si riferiscono a questo. Il Fatto Quotidiano va invece per conto suo sul garante della privacy, lo vedremo. Per quanto riguarda i giornali, quelli peggio di tutti, abbiamo La Verità che si incaponisce su tutta la questione relativa a Garofani, che stava a cena con degli amici suoi facendo due chiacchiere, e così La Verità ha deciso che era un complotto.
La sua verità
che era un complotto contro Mattarella. Comunque niente, subito via l'uomo di Mattarella, questo è il titolo di oggi della Verità. Il Giornale invece parla della manovra, 1 miliardo per la casa, non si sa dove l'ha trovato, e poi Burocrati and Co, ecco chi rema contro il governo, e si riesuma il verbo remare contro di Berlusconi nella memoria. E poi abbiamo Il Tempo, che veramente è di, oltre a essere brutto dal punto di vista grafico, veramente incommentabile sui contenuti, è anche incomprensibile, non si sa di che parla.
Mi sento di dire Il Suo Tempo.
Sì, Il Suo Tempo, cioè il titolo è Che Golpaccio. Doveva essere l'affondo contro il governo Meloni, invece si trasforma nel golpe ad anni di Schlein. Ma cosa?
Manca il soggetto, come si diceva una volta.
Vabbè, e Tommaso Cerno, questa cosa, e pensa di essere simpatico, a me fa impazzire. L'ultimo, Eurotrappola a Meloni, anche questi Libero, si sa, violato lo Stato di diritto in Italia, la sinistra in campo a Bruxelles per far processare il nostro paese. Al voto PPE e destra fermano tutto e parte la protesta di PD e compagni. Pare che fosse stata proposta una verifica, diciamo, dello stato delle libertà civili nel bel paese.
Cioè è accaduto quello che dovrebbe accadere in un Parlamento, diciamo, fondamentalmente, e Libero ce ne dà questa, così, ce ne rende conto così.
Ce ne rende conto così, sì, effettivamente è proprio così. E poi vediamo un po', abbiamo Avvenire, che come sappiamo è il quotidiano dei vescovi italiani, e oggi non se ne scorda perché titola sulla conferenza episcopale di Assisi, Cammino insieme. E poi uno dei tanti argomenti che si rimpallano sulle prime pagine: un incendio riscalda il clima alla COP30, cioè ha preso fuoco sostanzialmente la sede di COP, ma lo trovate anche sul sito di Radio Onda Rossa con l'ultima in ordine di tempo delle corrispondenze dalla nostra super inviata a Belém, quindi lo trovate là, e potete anche riascoltare tutto quello che ha preceduto quest'ultimo intervento sul sito www.ondarossa.info. Ma guarda, se vuoi ti lascerei la parola per entrare così in una delle prime pagine.
Sì, visto che abbiamo dato conto della saga del brutto, io continuerei su questo filone per darvi la prima pagina del Messaggero. il cui titolo centrale non parla di nessuna delle cose di cui parlavano gli altri giornali, ma parla dei stage riscattati come la laurea. Emendamenti Fratelli d'Italia per convertire fino a 24 mesi di tirocini con aiuti ai giovani sui contributi, stop all'innalzamento dell'età della pensione per le forze dell'ordine. No, affitti brevi, Giorgetti frena.
Ma potrebbero invece abbassare i costi per cosa, la laurea? Cioè, sì, per riscattare una laurea ci vogliono più di 20.000 euro, ma chi lo fa?
Sì, inoltre non riesco neanche bene a capire da dove hanno preso questo titolo, ma continuiamo con il Messaggero, così ce lo leviamo rapidamente di torno. Finalmente appare la questione dell'Ilva, che di cui daremo conto molto meglio in altri giornali. Comunque, via libera in CDM al decreto per l'ex Ilva, misure per la continuità degli impianti. E poi nella foto titolo centrale il Messaggero dà seguito all'evento di cronaca, la faccenda di cronaca dei due genitori che hanno cresciuto, i due bimbo e la bimba, nei boschi, e ci dà la foto loro, di cui a noi interessa relativamente. Il giudice trasferisce i bimbi nel bosco. Andiamo avanti, sulla spalla destra, piano USA, finalmente anche il Messaggero ne dà conto, gelo Kiev, Zelensky rilancia, parlerò con Trump. Spalla sinistra, di nuovo dedicata all'Ucraina, l'accordo doloroso che serve alla pace. Direi che non è il caso di dare lettura di questo articolo, anche solo per il suo titolo. Forse col Messaggero mi fermerei qui, se non con una piccola così nota, se vogliamo dire, tragicomica. L'eredità Agnelli, in aula la madre contro Elkan, storia penosa. Ecco.
Anche i ricchi piangono. E arriviamo invece a Il Sole 24 Ore. Transazioni finanziarie sotto tiro, questo è il titolo che sceglie il quotidiano di Confindustria, ovviamente riferendosi alla legge di bilancio, con un articolo, insomma un incipit di prima pagina. Torna d'attualità l'imposta sulle transazioni finanziarie, la Tobin Tax, introdotta per la prima volta in Italia nel 2012. Un emendamento di Fratelli d'Italia alla manovra, inserito tra i segnalati, ipotizza l'aumento progressivo del prelievo sulle transazioni di borsa, fissando l'aliquota allo 0,3% sui trasferimenti effettuati nel 27, allo 0,35 nel 28, allo 0,4 su quelli effettuati dal 1 gennaio 29. Resta sempre possibile che l'applicazione venga anticipata di un anno per incassare già nel 26. E il tema è stato oggetto di discussione nel vertice di maggioranza ieri sera a Palazzo Chigi. L'incontro non è stato risolutivo sui nodi più delicati, dagli affitti brevi all'oro di Banca Italia, dal condono in Campania alle tasse sulle imprese. Invece hanno parlato dello 0,3 sulle transazioni finanziarie, ma non sono tanto d'accordo, insomma forse lo rimandiamo. In centro pagina invece abbiamo la crisi dell'occupazione, con un focus sulla Germania. L'auto tedesca ha perso 49.000 posti di lavoro in 9 mesi. Questo è il titolo. E poi, sempre sulla prima del Sole 24 Ore, che vi ricordo ha sempre molti titoli, quindi non ve li leggerò tutti, leggerò invece quello che è relativo a la Palestina, perché diciamo il Sole 24 Ore ha tanti difetti, ma ha il pregio di avere una sezione esteri e di continuare a parlare di Palestina. Ambasciatore statunitense, coloni terroristi, mentre for the Lion servono due stati. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, definisce gli attacchi dei coloni in Cisgiordania terroristici. Bontà sua.
Bontà sua.
Invece vive in un'altra epoca von der Leyen, che dice è necessaria la soluzione con due stati. Ora, al di là che non è possibile questa soluzione con due stati, è stato detto e ridetto milioni di volte, però è anche dagli accordi di Oslo e se ne parla. Lei oggi si è svegliata su questa cosa, non ho capito, sono passati 35 anni.
Von der Leyen
anni.
Si sveglia
male.
In un'altra epoca.
In un'altra epoca, negli anni 90, si è svegliata negli anni 90 e direi. Ah, e poi ex Ilva, sbloccati dal governo 108 milioni per non fermare le attività. Per il Dal Sole mi fermerei qui.
Ma passiamo al Corriere della Sera. Scusate, il Corriere della Sera, riprendo l'articolo sulla spalla destra, perché ne abbiamo appena parlato, sulla manovra di governo, manovra, il vertice non scioglie i nodi, Giorgetti prudenza. Ne abbiamo già parlato da questi microfoni, la nostra sensazione è che non si sia ancora assolutamente sbloccato un granché, quindi ci spostiamo invece sul titolo centrale del Corriere della Sera, che titola "Ira di Zelensky, parlo con Trump". Sottotitolo: il leader di Kiev spiazzato dal piano, Putin dice di Trump, siede su un water d'oro, non pensa ai soldati. A parte questo sottotitolo, in cui non riesco a capire chi è che, se è Putin che dice di Trump o se è Trump che dice di Putin, perché grammaticalmente non torna benissimo. Ma insomma, Ucraina e Unione Europea contro la bozza di USA e Russia. La Casa Bianca, lavoriamo a proposte accettabili per tutti. Sulla spalla sinistra si dà conto, con un articolo di Buccini, degli errori strategici della Casa Bianca rispetto alla propria politica e gestione della politica estera, mentre al centro abbiamo ancora di nuovo esteri, quindi Mosca nel G8 e profitti agli USA, jet UE in Polonia, e poi un reportage di Marta Serafini dentro la base che gestisce la tregua a Gaza. Magari ne daremo più avanti conto. Fototitolo abbiamo lo sport, playoff all'Irlanda del Nord, poi eventuali finali, vabbè, insomma, il calcio. E poi il Corriere, mi sembra che sia il primo di cui abbiamo nominato, che riporta in prima pagina la notizia dei test di medicina a rischio, perché i quesiti erano sui social, il MIUR pronti ad annullarli. Qui abbiamo un articolo, una questione che torna in alcuni giornali, cioè c'è il rischio di invalidare i test, perché erano già da qualche durante sull'internet. E poi ancora in prima pagina il caso Garante si dimette chi indagava sulla talpa, questa questione legata a un'inchiesta e a un caso report, via il segretario generale garante della privacy, dimissione al garante della privacy, ma lasciare non è il collegio, finito nel mirino di report, ma il segretario generale Angelo Fanizza. E forse, anzi, invece darei conto di quello che c'è in alto sulla pagina al Corriere della Sera. Abbiamo una cosa sul calcio, subito una riforma per salvare il calcio, e poi a Bologna invece ergastolo per il vigile che uccise la collega. Al di là di questo caso di femminicidio, ennesimo femminicidio, magari avremo un pochino di tempo per leggere qualcosa ancora tra oggi e domani, ovviamente nei giorni a venire, in particolare dei dati dell'Osservatorio Nazionale di Non Una di Meno, che ha fotografato bene fino all'oggi, dall'inizio dell'anno, femminicidi, transicidi, violenza di genere, denunce e così via. Direi che ci fermiamo qui per il Corriere.
La stampa, gruppo Gedi, Ucraina, ecco i 28 punti, Zelensky apre a Trump. Nel piano di pace consegnato a Kiev, condizioni meno dure su esercito e lingua. Così apre la stampa questa mattina, e associa a questo primo titolo molti commenti, interviste che trovano il loro titolo in prima pagina. Nathalie Tocci, più che una trattativa, uno show business. Molti questa mattina sottolineano, lo vedremo dal manifesto che lo mette anche in prima pagina, come la proposta di Trump sembri una proposta d'affari più che di pace. E poi abbiamo un'intervista a Savoini, e poi abbiamo Anna Zavesova che ci dice che Zelensky è più debole, è costretto a tentennare, e curiosamente non dice Zelensky ma dice Volodymyr, quindi lo chiama per nome, cosa che, come dire, destino che in genere tocca alle donne, in questo caso forse perché è politicamente debole.
Beh, è un segnale sminuente, mi sembra molto, molto chiaro che appellare per nome, come dicevi giustamente, è proprio una, diciamo, consuetudine che si dà alle donne anche a volte di potere, ma comunque nominate per nome, che è comunque mettere sempre un gradino sotto in questa così trattativa, se possiamo chiamarla piano, non lo so, affare, come dice giustamente il manifesto. Mi sembra che qui, se c'è una parte di potere che viene un po' esclusa dai giochi, è proprio Zelensky, ma questa per ora è solo un'interpretazione, perché purtroppo non abbiamo accesso alla lettura di questo piano, perché non c'è.
La stampa presenta i 28 punti, però li presenta così, nel senso, per delle indiscrezioni. Sì. La fotonotizia di prima pagina è una foto di Spike Lee che è arrivato al Film Festival di Torino. Faccio recitare i giovani di Instagram, io tra i social e Kurosawa, così lo introduce la stampa. Poi la colonna di sinistra parla tutta della manovra di bilancio, caos manovra, Giorgetti frena gli assalti dei partiti su affitti e banche, è il primo di questi articoli affrontato da Sorgi. E poi abbiamo si parla poi di quello che la stampa definisce il caso Intramenia, cioè il fatto che il ministro della salute Schillaci ha ventilato l'idea, un po' voglio vedere se la portano in fondo, perché ricordo quando lo fece Rosi Bindi, successe il finimondo, di vietare o almeno limitare l'intramenia nelle strutture pubbliche. La cosa che vorrei sottolineare di come lo affronta la stampa oggi è che lo affronta attraverso un'intervista a Giuseppe Remuzzi, che è il direttore dell'Istituto Mario Negri, il quale dice che è un istituto farmacologico, è un regime che va abolito. Ma la cosa che mi colpisce di più è che Giuseppe Remuzzi dirige un istituto privato. Quindi perché dovrebbe dircelo Remuzzi cosa deve fare la struttura pubblica? Forse c'è un conflitto di interessi, cioè non capisco perché si scelga questo medico, che in questo caso però funge da opinionista, perché non c'entra niente. Ma taglio alto invece è tutto, quasi tutto riferito al Brasile, Rio nella favela dei narcos, dove il popolo si ribella, ma dove il popolo viene anche sterminato, perché insomma vi ricordo un blitz con 160 morti, e Amazzonia, la lenta agonia del polmone della terra di Mario Tozzi, e vi ricordo ancora appunto tutti gli audio che trovate sul sito di Radio Onda Rossa. Spalla di destra si parla di violenza maschile sulle donne, e si porta il caso, magari lo vedremo, di Nevenka Fernandez, la quale dice, così viene presentata alla stampa, che è la prima in Europa a aver denunciato un politico ora, se sia la prima in Europa io non lo so. Si trattava di un sindaco spagnolo, Ismael Alvarez, una figura di spicco del Partito Popolare. E poi c'è un commento di Chiara Saraceno, i ragazzi smarriti e rifugio nell'intelligenza artificiale. penso ci si rifaccia ancora a questo fatto che è venuto fuori da un'inchiesta di Save the Children, che la maggioranza delle domande che fanno gli adolescenti e le adolescenti all'intelligenza artificiale è chiedere consigli rispetto alla vita,
di ordine emotivo, psicologico.
Emotivo psicologico e poi l'infanzia e le guerre, la tragica distanza tra bimbi e diritti di Martina Marchiò, e questa è La Stampa.
Passiamo al Manifesto, che come sempre diciamo ci illumina con i suoi bei titoli. Si può affare, con una foto di Putin e Trump che si stringono la mano. Consegnato a Kiev il piano in 28 punti, ma il progetto russo con firma americana. Affitta il Donbass a Mosca, disarma l'Ucraina, lascia il conto alla UE. Con Zelensky schiacciato tra il fronte che cede e le inchieste, Trump e Putin provano a dividersi le spoglie della guerra. In spalla destra abbiamo un articolo interessante di Francesco Strazzari per l'Ucraina, una non pace storica, 4 anni dopo, ricordiamoci, 4 anni dopo. Sempre nei titoli di prima pagina, il Manifesto giustamente dà rilievo alla questione dell'Ilva, Ilva, sindacati uniti, governo diviso. Il ministro Urso, sempre più isolato, Salvini lo scarica, qualcosa non ha funzionato. Il governo tenta di correre ai ripari, preoccupati che il dramma occupazione si ripercuota sul consenso elettorale, ma il mini decreto varato in fretta e furia ieri dal Consiglio dei Ministri per i sindacati è insufficiente e svela il bluff del ministro delle imprese, Adolfo Urso, e delle Acciaierie d'Italia sulla formazione per gli operai. A fare irritare ancora di più, FIM, FIOM e WILM è il tentativo di Urso di separare il fronte sindacale e smussare le proteste, convocando 2 tavoli, uno per gli impianti del nord, uno per quelli del sud. Daremo magari una breve lettura sintetica dell'articolo nelle pagine centrali di Cimino e poi magari anche un po' di quello di Gambirasi. Ancora abbiamo il Manifesto, siamo in basso, tensione tra i palazzi, il Colle e la scossa che terremota tutti, e credo che qui si faccia riferimento a quello di cui forse parlava La Verità, La Sua Verità, con una ben altre questioni, ben un altro tono. Nel paesaggio, dopo la battaglia che ha infuriato intorno al Quirinale, ci sono solo vinti. Il capo dello Stato ne esce con un'immagine non scalfita da alcun punto di vista, ma i rapporti con il governo subiscono scossoni. Poi abbiamo Spagna, un colpe giudiziario, virgolettato colpe giudiziario, per colpire Sanchez. La condanna del Tribunale Supremo di nomina politica e controllato dai Partito Popolare, infitta al Fiscal General, apre una crisi istituzionale e politica senza precedenti. Tutto nasce da un'inchiesta contro il compagno della Presidente della Comunità di Madrid, la potentissima Isabel Díaz Ayuso. E poi altri 2 articoli che ci interessano assai e ne daremo lettura più avanti. Non è basket ma propaganda di Netanyahu. Oggi, cioè è stato ieri, Virtus Maccabi. Articolo di Patrick Zaki che racconta e rende conto della oscena, se posso, scusatemi, dire ospitata italiana bolognese della partita di basket. Quando lo sport smette di essere la lingua dei popoli e il trasforma in uno strumento di sport washing, diventa necessario rimettere in discussione gli slogan accumulati nei decenni. Le istituzioni politiche hanno a lungo ripetuto una frase rassicurante. Questo è l'inizio dell'articolo di Zaki, di cui poi leggeremo alcune parti. E per finire con il Manifesto abbiamo un articolo su Gaza, per fortuna alcuni giornali ancora tengono diciamo centrale in prima pagina, e quindi abbiamo Gaza, la tregua uccide e Bruxelles aiuta l'ANP. Striscia continua, i paesi donatori offrono sostegno e soldi al premier palestinese Mustafa a patto che si facciano le riforme richieste dal piano USA. E così via. Per chiudere col manifesto abbiamo, devo dire, una deliziosa e amarissima vignetta di Michael e Mirko, con i due soggetti che si sporgono da un dirupo, uno più grande e uno più piccolo, e il più grande dice: figliolo, un giorno tutto questo resterà mio.
Il Fatto Quotidiano, che oggi titola sulla questione del garante della privacy: bel garante della privacy voleva spiare i dipendenti, le mail per scovare, la fonte di report è Fatto. Fuori la talpa. L'ordine di prelievo della corrispondenza interna, i lavoratori via tutti, il segretario Fanizza lascia, si è dimesso lui, insomma.
Qualcuno doveva cadere.
Qualcuno doveva immolarsi. E oltre a questo, l'Unione Europea e il sabotaggio del piano Trump, Giorgetti no armi statunitensi per Kiev, Callas di traverso sui 28 punti, Callas è insomma commissario della Unione Europea, priorità sostenere Kiev e danneggiare la Russia, ma il segretario di Stato Vaticano li benedice. Il ministro dell'economia: gli acquisti non ci convengono. E questo è il troviamo poi tra i tanti titoli alcuni interessanti sulla prima del Fatto. Nucleare d'Iran, gli affari del russo compare di Bibi. Andremo a vedere questo taglio, questo insomma come dire, gli affari al di sopra delle alleanze, insomma, tra costruttori di armi. Oltre a questo, scusami tu, prego.
Scusami se ti interrompo, visto che prima giustamente hai detto l'uso del nome, no? Come in quel caso significava una cosa, e come nel caso di Netanyahu, all'appellativo Bibi, che va avanti da un po', vuol dire un'altra cosa, no? Come
vuol dire amico.
La lingua, in senso proprio semantico, ha questa capacità.
Che non è Benjamin, è Bibi.
Bibi, cioè un appellativo quasi affettuoso, come a sminuire il genocidario qual è.
Ora ti vorrei offrire, così, senza avvertirti prima, un lancio. Il lancio è: Mr. Wolf, stiamo parlando di Leonard Wolf, cioè che poi insieme a Wolf, ma. Salvò Virginia, le fece scrivere libri come antidoti alla depressione. Ecco. Così titola il così. Allora, quindi, intanto, la più grande scrittrice, direi, del Novecento, così, la sua era solo una psicoterapia sostanzialmente, perché depressa. Poi dentro si ritorna, se apriamo, andiamo veramente a pagina 18, a questo articolo scritto da Angelo Molica Franco, che io sinceramente non conosco. Si dice qualcosa di più rispondente al vero, cioè l'autrice di Digital Faro, snobbata dagli editori, fu pubblicata dal marito. Ma questo non è che sia proprio una novità, che l'ha scoperto Molica Franco, ecco.
No, se posso dire, questo titolo lo trovo, vabbè, completamente fuori luogo, sia nella storia di Woolf, di Virginia Woolf, ma se posso dire anche nella storia relazionale fra Leonard e Virginia, che sono state una coppia di fatto. Ricordiamoci, in una lettera stupenda di Virginia Woolf, in cui dice a Leonard: io mi hai chiesto di sposarmi, ma noi siamo tanto bene insieme, ci vogliamo bene, tu sei un uomo straordinario, però scordati che con me ci possa essere una qualunque forma di sessualità. E quindi questo è un rapporto ironico di amore e cura reciproca che è andata avanti tutta una vita. Ecco, diciamo, ridurlo a una sorta di aiuto che evidentemente tra l'altro forse non ha proprio funzionato al massimo, se posso dire.
Ricordiamo, Virginia Woolf si è suicidata alla fine, sì, della sua vita, insomma.
Sì, insomma, mi sembra una cosa volgare e sminuente. In più bisognerebbe ormai adottare definitivamente, invece di dire gita al faro, la traduzione ormai da 20 anni corretta, tra l'altro anche ribadita da Fusini, cioè è al faro il romanzo, quindi pregherei anche chi scrive di Woolf di informarsi.
Sei troppo raffinata.
Sì, scusate.
Ma detto questo, fra l'altro è vero che pubblicò Leonard, ma di fatto si trattava di due intellettuali che stavano in un gruppo più allargato di intellettuali che cercava di
Bloomsbury
che cercava, come dire, di portar fuori una nuova letteratura che ovviamente non viene subito accettata dagli editori dell'epoca, e quindi se la autopubblicano, cosa che succede in ogni epoca peraltro.
Sì, Leonard e Virginia fecero questa cosa straordinaria di mettere su una casa editrice e anche stamperia, cioè una casa editrice aveva a che fare proprio con il lavoro anche fisico dello stampare i libri con la tipografia, e stamparono non solo i libri di Virginia Woolf ovviamente, ma stamparono dei libri straordinari che sarebbero rimasti non conosciuti.
Insomma, il fatto poteva evitarci questa cosa. Fra l'altro lo mette in prima pagina, ha un titolo abbastanza grande, non è che lo mette solo nelle pagine della cultura. Taglio alto, risoluzione alla Camera: se c'è la guerra atomica, l'Italia non attacchi per prima, ma la maggioranza la respinge. Abbiamo aerei e basi della NATO. Ottima risposta. Io direi che possiamo fare una piccola pausa.
Cosa
e poi rientrerei proprio su gli allarmi di guerra che si rincorrono da varie parti. Quindi mandiamo
bene
una canzone e poi torniamo in voce.
Je peux savoir, je peux connaître la suite. La fin de l'histoire ne m'intéresse pas, me panique. Pour quoi ce qui paraît ordinaire a des allures d'équilibre précaire, au sempiternel. Que choisir, que faire? Le silence qui s'ensuit me désespère. Je veux pas savoir, je veux pas connaître les suites. Merci, mais l'issue n'est pas ce qui m'excite. Se convaincre des choses, puis de leur contraire. Aller se paumer, et comment satisfaire ce besoin de toujours plus vert. Un jour à l'endroit, l'autre à l'envers. Pas qu'on m'explique que ce déroulement suit la logique, qu'il faut que la transition opère. Un peu de patience, y'a rien d'autre à faire. Que plus tu freineras tes quatre fers, plus tu en feras un enfer. Je veux pas connaître la suite. Soit je m'arrête, soit je m'implique. On voudrait bien qu'il arrive quelque chose. Se résoudre à des fins même à l'apothéose. Casser la routine pour que la roue tourne. Pas rater le tir et repartir pour un. Casser la routine pour que la roue tourne. Pas rater le tir et repartir pour un tour. Et repartir pour un tour. Peur de l'échec ou celle du ridicule. Parfois on recule de peur que les choses basculent. On recule. On recule. Parfois on recule.
8:44 scoccate in questo istante. Questa è Radio Onda Rossa e stiamo leggendo i giornali per voi e con voi. Vorremmo iniziare questa prima parte di approfondimenti con un dibattito molto rilevante e, se volete, anche molto brutto, che troviamo sulla stampa francese. Lo prendiamo dal sito di Libération, che ha questo argomento anche sulla prima pagina del cartaceo di oggi, che pone così il dibattito: dovremmo accettare di perdere i nostri figli, come ha detto il capo di stato maggiore dell'esercito? Fabien Mandon ha causato uno shock, facendo riferimento alla necessità che i francesi siano pronti a fare sacrifici economici e umani nel contesto della minaccia russa. In un momento in cui il paese è afflitto da gravi problemi di bilancio, queste osservazioni hanno suscitato forti critiche da parte di diversi partiti, così viene impostato. In un contesto internazionale e nazionale già ansiogeno, le parole pronunciate questa settimana dal capo di stato maggiore francese delle forze armate davanti al congresso dei sindaci della Francia hanno fatto effetto bomba. Abbiamo tutte le conoscenze e tutta la forza economica e demografica per scoraggiare il regime di Mosca. Queste sono le parole del capo di stato. Ciò che ci manca, ed è qui che ha un ruolo importante il congresso dei sindaci, tra parentesi, è la forza dell'anima ad accettare di farci del male per proteggere ciò che siamo, ha detto. Se il nostro paese si agita perché non è pronto ad accettare di perdere i figli, perché dobbiamo dire le cose, a soffrire economicamente, perché le priorità andranno alla produzione della difesa, allora siamo a rischio. Chiamando quindi i sindaci a agire in questo senso. Questa è l'impostazione del dibattito che c'è in Francia.
Sì, aggiungo soltanto che è una notizia di una settimana fa, ma credo sia rientra in quest'ordine del discorso, e mi sembra un ordine del discorso bellicoso e bellicista. Una settimana fa è uscito un articolo sul Post, ma anche su varie testate ne davano conto di come in Germania non è tornata per legge la leva obbligatoria, ma diciamo c'è questa proposta che diventa attuativa, per cui ragazzi al compimento dei 18 anni dovranno compilare un questionario indicativo sulla volontà e possibilità a un certo punto di prestare il servizio, prestarsi volontariamente al servizio militare, cioè una sorta di induzione, avvicinamento, non so
sì, come. Sì, fra l'altro insomma se ne parla anche per l'Italia, già è stata votata la legge invece in due paesi scandinavi, uno è la Danimarca, l'altro non mi ricordo, e in Italia ci si avvicina insomma a questo con proposte che dovrebbero essere progressiste del PD, che parlano per esempio di dare la cittadinanza a giovani di origine di altri paesi che vadano volontari a farsi ammazzare in guerra.
Sì, e mi sembra stia tornando nell'articolo che hai letto questa retorica, che è una retorica tipicamente bellicista o pre-bellica, per cui in qualche modo si fa appello alle emotività e ai sentimenti e ai sensi di colpa, come a dire se non siamo disposti a sacrificare i nostri figli, cioè proprio da un punto di vista proprio discorsivo queste sono parole molto pesanti, perché fanno, diciamo, parlano direttamente a un senso di colpa collettivo e individuale, direttamente agli ascolti delle famiglie, e tutto questo, diciamo, può generare un mood che in qualche modo si avvicina e si abitua alla possibilità concreta che effettivamente sacrificare figli, denaro e collettività alla guerra
va bene.
Ma
poi a questi figli e figlie lo vogliamo chiedere direttamente invece che chiederlo ai loro genitori? Non ho capito io. Vogliamo far prendere parola a che per esempio anche in Italia, no, quell'orrore sono i talk televisivi di cui io mi nutro, cioè sono sempre dei vecchi maschi bianchi sugli 80 che dicono che bisogna andare in guerra. Ho capito, però non ci andate voi.
No, certo, questa è la solita questione dei come dire, dei generali che danno ordini per mandare morti ammazzati i giovani. Va detto anche che se non si lavora in modo serio e cosciente sull'occupazione nei paesi, sui salari e sulle possibilità dei giovani, è chiaro che torna molto facile fare un discorso di ordine bellicista e militarista.
A proposito di pace e guerra, sulla prima di Taz, quotidiano tedesco, diciamo il quotidiano più di sinistra che esce in Germania, si parla dei giovani ucraini che vanno a ovest per paura della coscrizione. E, gli studenti sono già alla ricerca, dice, della loro felicità, lasciando il loro paese e entrando nell'Unione Europea, soprattutto cercando di evitare di andare a fare la carne da macello.
Certo, e poi non so te, ma io ho notato come via via tutti i discorsi che invece sono stati negli anni ripresi da, come dire, le idee di diserzione della guerra dei soldati stessi, che hanno detto, parlato e talvolta hanno si sono uccisi a seguito della guerra, e ne hanno scritto, di cui noi abbiamo anche una grande letteratura in Italia, stupenda, come tutti questi discorsi di diserzione vengono assolutamente sminuiti, sviliti, e quindi, come dire, non c'è mai un controdiscorso che nei giornali mainstream tiene veramente il tono di fronte a questo, come dire,
no, chi parla di pace viene sempre, come si ha scritto, alla casella dell'utopista
infantilizzato,
cioè, fuori del mondo, quando, voglio dire, cosa ha di ragionevole la guerra? Niente, ovviamente, se non per chi incassa i soldi della vendita di armi. Comunque, invece, cosa è successo ieri in Commissione Difesa nel Parlamento italiano? Ce lo racconta Alessia Grossi sul Fatto Quotidiano. Non solo adesione totale alla dottrina NATO sulla deterrenza nucleare, ma anche sottomissione acritica al primo uso nucleare attraverso le basi USA in Italia e aerei e piloti addestrati all'uso di ordigni nucleari. Questo è lo stato dell'arte sul nucleare italiano, rivelato dalla Commissione Esteri della Camera, che mercoledì ha bocciato la risoluzione presentata a firma dell'onorevole Laura Boldrini a favore del disarmo nucleare, che prende le mosse dalla campagna Italia Ripensaci nell'anniversario dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. In passato altre risoluzioni avevano già proposto l'avvicinamento dell'Italia al trattato sulla proibizione delle armi nucleari, sulle questioni umanitarie e una presenza dell'Italia alle riunioni internazionali. Pur essendo votate, il governo non aveva mai proceduto. Questa volta addirittura ha cercato di abbassare il livello della risoluzione, che chiedeva di procedere verso l'esclusione di un primo uso nucleare, spiega il Fatto Francesco Vignarca, coordinatore di campagna Rete Pace e Disarmo. La risposta data dalla Commissione, continua Vignarca, non è solo deludente, perché sottolinea l'aderenza alla dottrina della deterrenza della NATO, escludendo che un paese che ne fa parte come il nostro possa aprire un dibattito interno sul tema in un momento di crisi geopolitica internazionale come quello che stiamo vivendo, ma per la prima volta si fa riferimento alla partecipazione italiana alla missione di deterrenza nucleare della NATO, di deterrenza della NATO tramite assetti a doppia capacità, cioè aerei e piloti addestrati all'uso di ordigni nucleari, confermando quindi un contributo nazionale finora sempre smentito e nemmeno definito in termini di impatto finanziario al meccanismo del nuclear sharing atlantico. Il riferimento è alle basi nucleari statunitensi sul suolo italiano, così come agli F-35, un segreto di Pulcinella, ammette Vignarca, ma che tuttavia rappresenta una missione politicamente significativa che avviene senza che nel paese si sia mai svolto un vero dibattito parlamentare pubblico su questa forma di compartecipazione diretta alle strategie nucleari dell'alleanza. Una vera e propria ammissione da parte dell'Italia che i nostri assetti sono già coinvolti e soprattutto che siamo non solo in un paese ospitante, ma parte integrante della dottrina di deterrenza e primo uso. Accettare come inevitabile questa impostazione che rende evidente come dietro la parola deterrenza si cela invece un vero e proprio ricatto con le armi più distruttive della storia, significa rinunciare all'autonomia politica su un tema che riguarda direttamente la sicurezza e i valori costituzionali dell'Italia, come ricordato da Mattarella al Bundestag. Conclude Vignarca, che promette che Rete Pace e Disarmo continuerà a lavorare per una stagione di cooperazione sul disarmo. E ancora sulle armi, ne parla molto oggi, come spesso, insomma, il Fatto Quotidiano. Armi statunitensi all'Ucraina, c'è il no di Giorgetti, a noi zero vantaggi. Un conto è usare i fondi europei per gli investimenti nel settore della difesa italiano, un altro è acquistare armi statunitensi per trasferirle all'Ucraina per continuare a difendersi contro l'aggressione russa. Quindi il problema di Giorgetti non è smettere di mandare armi all'Ucraina, ma è cercare di fare il gioco dei produttori di armi italiani. Questo è sostanzialmente il focus di quest'articolo. E poi ancora sulle armi, questa volta si parla di Israele, è Riccardo Antoniucci Bibi, altro che guerra all'Iran, l'amico russo fa affari con l'atomo. Sembra un destino scritto quello di Netanyahu di mandare i suoi interessi personali in conflitto con quelli del suo paese. Per molto tempo il caso di Gaza e dei suoi guai, cioè dice così, è andata per Gaza e per i guai finanziari, e invece ora emerge che tra le amicizie del premier israeliano c'è anche chi ha fatto affari con il programma nucleare dell'Iran, un bel problema per il premier, che ha dichiarato guerra a Teheran con la motivazione di distruggere il suo programma atomico e che considera il regime dell'Ayatollah l'asse del male in Medio Oriente. Mercoledì il Financial Times ha rivelato che gli scienziati atomici iraniani hanno visitato la Russia a novembre 24 incontrando esperti militari di riarmo nucleare. Conferma per Israele che la nota collaborazione in ambito civile avrebbe avuto risvolti bellici. Però dice viene messa in imbarazzo la leadership ora che dagli atti di un processo in corso a Tel Aviv emerge che il magnate russo-israeliano Mikhail Mirilashlivi, vicino a Netanyahu, tra le sue molte ramificazioni di impresa ha collaborato pure al programma nucleare di Teheran, nato in Georgia, naturalizzato israeliano dagli anni 2000. Dopo un periodo nelle carceri di Mosca, Mirilashvili è molto legato a Netanyahu e tra Russia e Israele ha costruito un impero ramificato che va dall'immobiliare al gioco d'azzardo, dall'edilizia al fruttuoso settore energetico, fino ovviamente ai media attraverso il figlio. Nel 2003 Mirilashvili è stato condannato a 8 anni di carcere in Russia come mandante del rapimento di 2 cittadini legati al sequestro di un membro della sua famiglia, ne ha scontati 4. Poi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2009 ha riconosciuto che il processo non era equo e lui ha preso il volo per Tel Aviv e si è avvicinato subito alla politica e al leader della destra israeliana a modo suo. Il suo nome è finito negli atti di un processo contro il leader del partito ultraortodosso Shas, il tipo è Aryeh Ederi, condannato per mazzette. Poi l'intesa con Netanyahu. Di recente Mirilashvili è stato sanzionato dall'Ucraina per legami con Putin. Lui nega, anzi fa causa a chiunque lo tacci, di vicinanza al Cremlino. Proprio in uno di questi processi per diffamazione ad agosto la causa gli si è ritorta contro ed è emerso il legame con l'Iran. Smetto qui, spero che si sia capito qualcosa, perché per quanto l'argomento fosse interessante vi assicuro che è scritto e stampato in un modo incomprensibile, c'è una quantità d'errore nella prima colonna che ho fatto veramente fatica a portare avanti. Ma ancora un altro articolo sulle armi, armi a Israele, pacifisti citano Leonardo in tribunale. Aveva dichiarato al Corriere della Sera che non vendeva neanche un bullone a Israele, questa è Cingolani, la dichiarazione era sua.
Ma io non ho parole.
Quando nell'ottobre scorso il Fatto Quotidiano ha rivelato che nel 24 e nel 25, con genocidio in corso, Leonardo ha continuato a fornire a Israele componenti di uno dei caccia più usati nei bombardamenti di Gaza, gli F-15. Il gigante italiano degli armamenti ha comunicato al nostro giornale che un eventuale ulteriore accostamento di Leonardo al genocidio sarebbe stato considerato lesivo degli interessi e della reputazione del gruppo e quindi avrebbe potuto dare il via ad azioni legali. Ora però a chiedere di accertare i contratti in essere tra Leonardo e Israele e di annullarli è una cittadina palestinese, Ala Abulebde, che ha perso l'intera famiglia a Gaza e una coalizione di associazioni cattoliche e laiche della società civile italiana, Sopace Palestina, ACLI, Pax Christi, Arce, Attacchi Italia, a buon diritto, un ponte per, hanno presentato un atto di citazione al Tribunale di Roma. Da oltre un anno il governo Meloni va avanti tra negazione dei fatti e inazione, mentre Leonardo sostiene di non poter cancellare i contratti in modo unilaterale e di non poter avere il potere di fermare le forniture a Israele da parte delle sue società controllate che operano al di fuori del territorio italiano. Se l'azione promossa dalle associazioni avrà successo, se il Tribunale Civile di Roma riconoscerà la nullità dei contratti di fornitura di armamenti, Leonardo e lo Stato italiano non potranno più garantire sostegno militare a Israele. Ieri mattina la Fondazione Lelio e l'Isli Basso a illustrare l'iniziativa c'erano tutte le associazioni. Stiamo facendo la cosa giusta e necessaria, ha dichiarato Luisa Morgantini in questa occasione. Direi che si commenta da solo, insomma, non c'è bisogno di aggiungere niente. Lascerei la parola a te, magari, per passare a Gaza.
Un secondo, solo su Russia-Ucraina, perché...
Dimenticavo Russia-Ucraina, scusatemi.
Faccio anche un mea culpa, ma era scritto molto piccolo. Sul Corriere della Sera c'è scritto che c'è il testo integrale dei punti. Allora, questa quindi prendiamo un attimo con le pinze questa informazione, perché questa bozza in realtà non è ancora, quindi non capisco bene, ma abbiamo all'interno in pagina 3, ecco i 28 punti del piano di Lorenzo Cremonesi. Do una brevissima, provo a fare una sintesi.
Scusa, mi ero allontanata, ma chi gliel'ha detti a Lorenzo Cremonesi?
Per questo ho detto prendiamo un po' con le pinze, perché come vedi l'articolo è scritto molto piccolo, c'è un virgolettato: Mosca nel G8 e profitti agli USA, jet UE in Polonia, e sopra piccolino c'è scritto ecco il testo integrale, ma quindi è una operazione giornalistica un po' opinabile, se posso dire.
No, perché tutti i giornali dicono che non è uscito.
Non è uscito, mentre qui è subito, appunto, nelle primissime pagine inizia l'articolo di Cremonesi così: punto numero uno, la sovranità dell'Ucraina sarà confermata; punto numero due, verrà concluso un accordo,
cioè
di
non cancella l'Ucraina la cartina geografica.
Quindi verrà concluso un accordo di non aggressione tra Russia, Ucraina ed Europa che metta fine a tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni. Punto numero 3, ci si aspetta che la Russia non invada paesi vicini e che la NATO non si espanda ulteriormente. Inizia così il piano in 28 punti che gli americani stanno negoziando con i russi, eccetera eccetera. Io non do lettura di questo articolo perché innanzitutto ci sono delle parti virgolettate e delle parti non virgolettate. La maggioranza è non virgolettata, quindi suppongo che siano supposizioni intorno al piano e non quello che c'è veramente scritto. Le parti virgolettate non mi sembrano grandi novità rispetto a quello che diciamo giustamente anche dicevi tu e già sappiamo. Comunque vi invito a eventualmente fare un approfondimento, e credo che ne faremo assai quando effettivamente avremo, come dire, una corrispondenza un po' esatta con questo piano mi fermerei qui sulla Russia-Ucraina, su questo piano, per perché credo che le cose centrali le abbiamo un po' già dette e un po' perché dobbiamo un po' aspettare a vedere realmente poi i dati e quello che c'è scritto piuttosto che delle supposizioni.
E rispetto invece a Gaza, prima che tu legga, credo, dal manifesto, vi do lettura dell'home page di Al Jazeera. Israele continua a bombardare Gaza, uccide due persone nella Gerusalemme Est occupata. C'è stato un attacco israeliano vicino a Khan Yunis con morti e due palestinesi uccisi nella Gerusalemme Est occupata e due adolescenti sono stati ammazzati secondo l'agenzia di stampa Wafa. Il rapporto afferma che gli equipaggi della Mezzaluna Rossa palestinese hanno curato due ferite gravi da munizioni durante il raid delle forze su Kafr Aqab e poi sono stati trasferiti in ospedale. Più tardi il Ministero della Salute ha annunciato che i due adolescenti Amr Khaled Ahmed al Marbu di 18 anni e Sami Ibrahim Sami Mashayek di 16 sono morti per questo raid appunto. E c'è poi un'altra notizia di 35 minuti fa. Le forze israeliane hanno fatto reazione a Tulkarem e hanno arrestato persone in realtà vicino a Tulkarem nella città di Ktaba e hanno fatto irruzione in alcune case, arrestato delle persone e uguale succede in un altro centro vicino al Salfit e a Kalkilia. Questa insomma la situazione che ogni minuto accade in Israele. E ancora sei minuti fa le forze israeliane sparano a un quindicenne palestinese in Cisgiordania e negano che possa negano insomma al di soccorrere questo ragazzo mentre le forze israeliane guardavano e poi è morto. Quindi si tratta tra ieri e oggi di tre adolescenti ammazzati in Cisgiordania dalle truppe israeliane.
Sì, amaramente continuiamo su Gaza, il manifesto ne dà conto in prima pagina con due articoli che poi vengono nelle pagine interne, in realtà ce ne sono tre. I tre articoli riguardano la questione del rapporto fra Bruxelles e dell'ANP, ma gli ordini di Trump, abbiamo letto già una parte, poi c'è l'articolo molto interessante di Michele Giorgio sull'archeologia come un'arma. Israele confisca il sito di Sebastia, espropriati altri 180 ettari, l'area archeologica sarà separata dalla città palestinese. Ricordiamoci che l'esproprio delle terre riguarda non solo corpi fisici di persone, famiglie, ma anche corpi di terra, di ettari e ettari di terra, ma anche corpi simbolici. E espropriare l'archeologia vuol dire in qualche modo andare a minare profondamente quello che è anche un immaginario storico. Saranno i coloni a gestire i piani, ovviamente, di sviluppo turistico finanziati con 32 milioni di shekel.
Non ricordiamoci insomma che alcune città della Palestina sono città del terzo millennio avanti Cristo, parliamo di Gerico che è ancora più antica, parliamo di Gaza eccetera.
Sì, è un patrimonio archeologico antichissimo, preziosissimo, che ha a che fare con, come dire, la storia proprio dell'umanità tutta. E quando poi l'archeologia, come giustamente dice Giorgi, viene usata come l'ennesima arma genocidaria, purtroppo lo abbiamo già visto in altre guerre, è proprio un colpo proprio al cuore del simbolico umano. Ma mi piacerebbe leggere, senza ma, insomma, e mi piacerebbe leggere un pochino dell'articolo di Patrick Zaki, invece, su una vicenda italiana, l'ospitata della partita di basket a Bologna, che giustamente Zaki inquadra in una prospettiva di sport washing. Lo sport unisce i popoli, virgolettato, ma dietro questo principio apparentemente innocuo si nasconde un meccanismo molto più complesso: la capacità dello sport di occultare guerre, violazioni e persino crimini di massa, presentandosi come una vetrina scintillante che non riflette la realtà fuori dagli stadi. Dallo scoppio della guerra a Gaza, Israele ha affrontato un'ondata crescente di boicottaggi sportivi in tutto il mondo, soprattutto contro atleti direttamente legati alle operazioni militari o che le hanno difese pubblicamente. Tuttavia, questo rifiuto popolare non si è tradotto in una presa di posizione istituzionale chiara. Per ripulire l'immagine attraverso lo sport, a volte basta rompere il ciclo del boicottaggio per creare la sensazione che tutto sia tornato alla normalità. La dinamica è apparsa chiaramente in Ungheria, il primo paese europeo ad aprire nuovamente la parte delle squadre israeliane. Neppure l'Italia è rimasta estranea a questa dinamica. A Udine, due mesi fa, la città ha ospitato una partita di qualificazione mondiale contro la nazionale israeliana, nonostante le ampie proteste che consideravano la presenza della squadra come una forma di normalizzazione inaccettabile in un momento in cui crescono le accuse di crimini gravi. Faccio un breve inciso: le proteste sono state represse in modo durissimo. Ne abbiamo anche dato conto da questi microfoni. Oggi Bologna, cioè ieri, vabbè, Bologna, che da decenni si presenta come cuore della sinistra italiana e simbolo storico dell'antifascismo, si trova di fronte a un bivio reale. Può una città con questo patrimonio ospitare la squadra del Maccabi Tel Aviv? Maccabi Tel Aviv, in un evento che in apparenza dovrebbe essere soltanto sportivo? Tutti in piazza, questo è stato lo slogan ricorrente a Bologna ogni volta che si sono organizzate manifestazioni in solidarietà con la Palestina, e con l'annuncio della partita del Maccabi numerosi gruppi civici, dai centri sociali alle associazioni civiche, dai collettivi studenteschi ai partiti locali, hanno lanciato un appello a una grande mobilitazione in Piazza Maggiore oggi 21 novembre. Nel comunicato congiunto hanno chiesto la sospensione della partita e di ogni forma di cooperazione sportiva con Israele, sostenendo che la partecipazione della squadra israeliana in una città come Bologna rappresenti una sorta di legittimazione sportiva concessa a uno Stato che utilizza lo sport, secondo il testo del comunicato, per ripulire la propria immagine mentre è accusato di crimini gravi a Gaza. Il comunicato accusa inoltre la Federazione Europea di Basket e altre istituzioni sportive di complicità per aver trattato la situazione come se nulla stesse accadendo. L'articolo continua con voci di alcune attiviste e per chiudere poi con quest'ultimo paragrafo. Adesso Bologna rischia di scivolare nella stessa logica. La partita di oggi può sembrare un evento sportivo ordinario, ma porta con sé un peso politico ed etico impossibile da ignorare in una città che ha definito la propria identità sulla solidarietà, sulla memoria e il rifiuto di ogni fascismo. Per una parte consistente dei suoi abitanti, la questione non riguarda il risultato di una partita di basket, ma il rischio che il nome di una città venga usato contro la sua volontà come parte di una strategia di propaganda. Bologna non vuole essere coinvolta in un processo che fornisce una cooperazione simbolica, una copertura a uno Stato accusato di gravi crimini contro i civili. Mi sembra che oggi una delle parole forse ricorrenti che possiamo leggere da questi giornali, come spesso accade, è che dalle armi materiali alle armi simboliche, il processo di normalizzazione guerre continua a svolgersi quasi indisturbato e, se possibile, anche esteso ancora di più a macchia d'olio, da quello che abbiamo letto prima sulle armi, alle varie coscrizioni o inviti alle leve, fino ad arrivare a quella che giustamente viene definita sport washing, in un'idea di normalizzazione, quando sappiamo molto bene che lo sport non è solo sport, ma è tutto quello che c'è dietro.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou converger sans te bouger, mais...
Rimaniamo sul tema Medio Oriente, Palestina, Israele, passiamo alle pagine di Internazionale, uscito questa mattina, e che riporta la traduzione di un articolo di Al Jazeera, il nuovo metodo di Israele per cacciare i palestinesi, di Refat Ibrahim. Il 13 novembre un aereo con a bordo 153 palestinesi di Gaza è atterrato in Sudafrica senza la necessaria documentazione. I passeggeri sono rimasti bloccati sull'aereo per 12 ore prima che le autorità sudafricane, che hanno dichiarato di non essere state informate dagli israeliani, consentissero lo sbarco. I palestinesi a bordo avevano pagato tra i 1.500 e i 5.000 dollari ciascuno a un'azienda chiamata Al Maid Europe per lasciare Gaza. L'iniziativa è gestita da alcuni palestinesi in coordinamento con le autorità di occupazione israeliana. Almeno altri due voli simili sono stati effettuati dal giugno scorso. Questo è il metodo più recente usato da Israele per spopolare Gaza, un obiettivo storico del suo regime di apartheid che risale all'inizio del Novecento. Fino dagli albori del movimento sionista, i palestinesi sono stati percepiti come ostacolo demografico alla creazione di uno Stato ebraico. Alla fine dell'Ottocento, Theodor Herzl, uno dei padri fondatori del sionismo, scrisse che il trasferimento degli arabi dalla Palestina doveva essere parte del progetto sionista. Si passa poi al 1938 con Ben Gurion, leader sionista, affermò di essere favorevole al trasferimento e di non vederci niente di immorale. In parte questa visione fu attuata 10 anni dopo con la Nakba del 48 e la costrizione di più di 700.000 palestinesi a lasciare le loro case. Dopo il 48 Israele ha proseguito su questa strada e con l'idea poi di creare condizioni di vita difficili attraverso la demolizione di case, la riduzione delle opportunità di lavoro per spingere gli abitanti ad andarsene. Dopo il 7 ottobre Israele ha visto un'altra possibilità di portare avanti il suo piano di pulizia etnica di Gaza, questa volta attraverso il genocidio e l'espulsione forzata. Ha pensato di avere la simpatia internazionale e il capitale diplomatico necessari per compiere questa atrocità, come dimostrano le dichiarazioni di vari funzionari israeliani, tra cui i ministri Ben-Gvir e Smotrich. Questi ultimi hanno persino proposto il piano dei generali per spopolare completamente il nord di Gaza. Il nuovo piano per costringere i palestinesi a lasciare Gaza rientra a pieno titolo in questa tendenza storica. La differenza però è che stavolta i palestinesi devono pagare il proprio sfollamento forzato e la loro disperazione è sfruttata da collaborazionisti palestinesi in cerca di profitti. Il piano attuale, come i precedenti, ha la caratteristica fondamentale di negare il ritorno ai palestinesi. Nessuno dei passeggeri dell'aereo ha ricevuto il timbro di uscita sul passaporto, motivo per cui le autorità sudafricane hanno avuto problemi con le procedure d'ingresso. Non avere un documento legale che attesti l'uscita dal territorio di Gaza occupato da Israele significa che queste persone sono classificate automaticamente come migranti irregolari e non possono tornare. Refat Ibrahim, l'autore di questo articolo di cui vi ho letto dei brani, è uno scrittore di Gaza. A fianco un articolo della redazione di Internazionale, circostanze da chiarire. Il volo arrivato a Johannesburg il 13 novembre non è stato il primo. Gift of Givers, l'ONG sudafricana che si è occupata di dar loro ospitalità dopo lo sbarco, ha affermato di averne già aiutati 176 arrivati il 28 ottobre. Il quotidiano israeliano Haaretz ha rintracciato un'altra operazione risalente al 27 maggio, quando 57 abitanti di Gaza sono stati trasportati all'aeroporto di Ramon, una base militare israeliana nel deserto vicino a Eilat, per poi essere imbarcati su un aereo gestito dalla compagnia romena Fly Lily. Dopo uno scalo a Budapest, il viaggio è proseguito verso l'Indonesia e la Malesia. In un'inchiesta, Arez ha ricostruito il ruolo svolto dall'oscura organizzazione Al-Majid Europe, che ha gestito i trasferimenti. Secondo le informazioni sul sito, sarebbe stata fondata nel 2010 in Germania e avrebbe uffici a Gerusalemme Est. Il giornale però non ha trovato un'organizzazione registrata con quel nome e lo stesso sito è stato lanciato solo a febbraio. I link sui social media non portano da nessuna parte e i due project manager indicati online non sono rintracciabili. In una versione precedente del sito compariva il logo della Talent Globus, un'azienda fondata un anno fa da Tomer Janar Lind, un uomo con doppia cittadinanza israeliana ed estone, che si occupa di assistenza dei palestinesi a Gaza. Raggiunto dai giornalisti su un numero di telefono britannico, non ha negato il suo coinvolgimento nella gestione delle partenze da Gaza, ma si è rifiutato di rivelare chi ci sia dietro l'organizzazione. Arez ha anche scoperto che l'ufficio per l'immigrazione volontaria, istituito a marzo di quest'anno all'interno del Ministero della Difesa israeliano per facilitare i trasferimenti da Gaza, ha incaricato la Al-Majid di coordinare le partenze dei cittadini di Gaza con il COGAT, Coordinator of Government Activities nei territori. Un'altra azienda del ministero responsabile della gestione delle questioni civili nei territori palestinesi occupati. Il quotidiano palestinese L'Orient Le Jour ricorda che già nell'ottobre 23 un documento riservato del Ministero dell'Intelligence israeliano raccomandava di trasferire più di 2 milioni di abitanti di Gaza nel nord del Sinai. Il rifiuto categorico dell'Egitto e di altri stati ha portato Israele e i suoi alleati a sondare altre capitali all'inizio del 25, dopo il ritorno al potere di Trump. A febbraio il presidente statunitense, insieme a Netanyahu, ha suggerito di trasformare Gaza in una riviera sotto il controllo degli Stati Uniti, mentre i palestinesi sarebbero stati trasferiti in una bella regione. Il Sudafrica si è impegnato a fare chiarezza sulle circostanze degli sbarchi e ha chiarito di opporsi fermamente al piano israeliano per cacciare i palestinesi da Gaza e dalla Cisgiordania. Secondo il giornale Daily Maverick, la questione principale è capire se la Al-Majid Europe sia solo un'azienda predatoria che trae profitto dalla disperazione delle persone o se sia in atto qualcosa di più sinistro che coinvolge il governo israeliano. Il giornale sudafricano ricostruisce inoltre la confusione seguita all'arrivo del volo del 13 novembre all'aeroporto di Johannesburg. Molti passeggeri non sapevano dove si trovavano e tutti erano stati privati dei loro beni dalle autorità israeliane al momento dell'imbarco, mentre gli attivisti di Give for Givers si occupavano di trovare loro una sistemazione. Le autorità di Pretoria esitavano, consapevoli anche della potenziale reazione dell'opinione pubblica in un paese con frange xenofobe molto attive. Questo da Internazionale.
Le Monde Diplomatique, abbiamo due articoli, devo dire, abbastanza complessi su Israele e su Gaza. Il primo, di Gilbert Ashkar, racconta come da una parte l'egomania di Trump, che continua in qualche modo a invocarsi come nuovo candidato per il premio Nobel per la pace, con questo piano di proposta di pace, è stato in qualche modo in molti momenti ha dato però la stura finale alla vittoria, come dice il vincitore è alla fine Benjamin Netanyahu. La parte, diciamo, dell'articolo, vi leggo una parte che il cui titoletto è Riproposizione dei mandati coloniali. Si dice, in base al nuovo piano, Gaza dovrebbe essere posta sotto la tutela di un consiglio di pace presieduto dallo stesso Trump. Quest'ultimo supervisionerà l'attuazione di un piano Trump per lo sviluppo economico, volto a ricostruire e rilanciare Gaza, con la creazione a tal fine di una zona economica speciale. Questa messa sotto tutela dell'enclave si ispira alla stessa logica che al termine della guerra fredda aveva portato a prevedere per alcuni stati falliti una riproposizione dei mandati coloniali istituiti nel periodo tra le due guerre mondiali, in seguito alla guerra condotta dall'organizzazione del Trattato Atlantico NATO 1999. Il Kosovo, ad esempio, era stato affidato a una missione di amministrazione ad interim delle Nazioni Unite, spalleggiata dal Kosovo Force KFOR, una forza militare incaricata del mantenimento della pace. Per contribuire all'elaborazione del piano di Trump, Anthony Blair ha sicuramente attinto all'esperienza acquistata allora, che gli è valsa una nomina del Consiglio di Pace. Esiste, come dice giustamente Akhtar, esiste tuttavia una differenza significativa: non saranno le Nazioni Unite, ma gli Stati Uniti a gestire il territorio palestinese sotto tutela. Probabilmente sarà così anche per la forza di stabilizzazione internazionale prevista per Gaza, il cui nome si ispira alla missione istituita per la Bosnia-Erzegovina nel dicembre del 1996. Trump ha infatti rifiutato di porre il contingente che dovrà essere inviato a Gaza sotto la tutela dell'ONU. Andiamo avanti. L'ubiquità del presidente statunitense testimonia chiaramente il suo narcisismo acuto e l'ossequiosità dei suoi partner internazionali. Nell'immediato, tuttavia, la composizione della forza internazionale per Gaza sarà influenzata più dall'atteggiamento di Hamas che dalla tutela sotto cui sarà posta. Il movimento islamico, infatti, non ha ancora approvato i termini del piano di pace relativi al proprio disarmo. Il comunicato reso pubblico il 3 ottobre di Hamas dichiara di essere, virgolettato, cedere all'amministrazione di Gaza a un comitato palestinese di tecnocrati indipendenti sulla base dell'intesa nazionale palestinese, lasciando capire che l'organizzazione intende mantenere un controllo sulla sua composizione. Poi prosegue il comunicato affermando che devono essere discusse in un quadro nazionale palestinese inclusivo al quale Hamas parteciperà e darà il proprio contributo. Questa dichiarazione è ben lontana, giustamente, da quello che prevede l'accordo del presidente degli Stati Uniti, per quanto possa essere triviale, Trump è stato guidato dalla speranza di ottenere il Nobel per la pace, diventando anche per lui una vera ossessione. L'articolo prosegue poi dando ancora conto al comunicato di Hamas. Anche Hamas l'ha fatta, ha fatto proprio e ha espresso la riconoscenza per gli sforzi del presidente statunitense Donald Trump, che ha chiesto di porre fine alla guerra contro la striscia di Gaza, di scambiare i prigionieri, di far entrare immediatamente gli aiuti, rifiutando l'occupazione della striscia e dello sfollamento del nostro popolo palestinese del territorio. Chiuse virgolette, sì, direbbe una forma di adulazione nei confronti dell'uomo che ha autorizzato il primo ministro israeliano a rompere l'accordo precedente, concluso lo scorso gennaio, che ha inviato a trasferire la popolazione di Gaza alla fine di trasformare l'enclave in una località balneare sotto l'egida statunitense, e che ha consentito alla carestia accompagnata da massacri causata la distribuzione del contagocce degli aiuti. Si tratta infatti di un testo compromesso tra questi ultimi, la direzione del braccio militare attivo a Gaza. E poi ancora, la storia ricorderà che il principale beneficiario dell'accordo di Trump, oltre allo stesso candidato al premio Nobel, cioè Trump stesso, è proprio il ministro israeliano Netanyahu, che non ha improvvisamente abbandonato il progetto di impossessarsi definitivamente della striscia di Gaza, come è stato riportato. Lo scorso 7 agosto, in un'intervista concessa al canale Fox News, prima della riunione di gabinetto israeliano decisiva per il futuro dell'enclave, dichiarava: non vogliamo tenerla, vogliamo avere un perimetro di sicurezza, ma non vogliamo governarla. In quell'occasione il primo ministro israeliano aveva enunciato i 5 principi di disarmo di Hamas, la smilitarizzazione di Gaza, la liberazione degli ostaggi, la responsabilità israeliana in materia di sicurezza, autorità civile e desiderosa di vivere in pace con Israele. Andando avanti velocemente nell'articolo, lo stesso Trump ha confermato le parole del primo ministro israeliano nel discorso pronunciato al Knesset il 13 ottobre, esprimendo la propria gratitudine per un uomo dal coraggio patrioticissimo eccezionale che ha fatto tanto per rendere possibile questo giorno importante, uno dei più grandi in questo periodo di guerra. Insomma, come dice giustamente Akhtar, nel mezzo di questo vibrante elogio Trump ha persino citato pubblicamente il vero presidente israeliano, Isaac Herzog, di graziare Netanyahu per le accuse di corruzione a suo carico. Come aveva giustamente previsto Strucker, l'ex consigliere Netanyahu, in un'intervista concessa al Financial Times pochi giorni prima dell'arrivo di Trump a Gerusalemme, non c'è nessuno che possa condurre la campagna di Netanyahu meglio di Trump. Il suo discorso alla Knesset segnerà l'inizio della campagna elettorale e infatti 5 giorni più tardi, la sera di sabato 18 ottobre, Netanyahu ha annunciato ufficialmente la propria intenzione a ricandidarsi alla carica di primo ministro. I sondaggi d'altronde lo indicano come il probabile vincitore delle elezioni israeliane che si terranno nei prossimi 12 mesi. Si prevede che il suo partito, il Likud, risulti nuovamente quello con più seggi al Parlamento e venga quindi chiamato a formare la maggioranza. Quanto al popolo palestinese, secondo i termini altamente ipotetici dell'accordo di pace di Trump, dovrà attendere la messa in atto del piano di ricostruzione di Gaza e la realizzazione della, virgolettato, alla lettera del programma dell'autorità palestinese, possano esserci finalmente le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione dello Stato palestinese. Devo dire, sconcertante leggere questi rimbalzi di trattati e come dire, vedere come questa sovrapposizione fra Trump e Netanyahu, come in carta velina, sta avvenendo e come dire, con una pressa finale impressionante.
Su Trump ti faccio la spalla sulla stampa di oggi. Alberto Simoni, che è il corrispondente della stampa da Washington, firma l'articolo Trump il giustiziere, la minaccia a 6 Dem che esortano i soldati a non eseguire ordini illegali, sono traditori punibili con la morte. Questo è il virgolettato dalle parole di Trump poi sminuite dalla Casa Bianca. L'arresto non è abbastanza, ci vuole la pena di morte, la invoca compulsando sul suo social Truth il presidente Trump per 6 parlamentari democratici che in un video di 90 secondi hanno invitato i membri dell'intelligence e delle forze armate a rifiutarsi di obbedire a ordini illegali. Si tratta di 2 senatori, Mark Kelly dell'Arizona e Elissa Slotkin del Michigan, e di 4 deputati, Jason Crow del Colorado, Maggie Goodler del New Hampshire, Chris DeLuzio e Chrissy Houlahan, entrambi rappresentanti della Pennsylvania. Sono tutti veterani dell'esercito, dell'Air Force e dell'intelligence. Il video è stato postato sui social martedì, siamo al fianco dei nostri militari che spesso si trovano in situazioni molto difficili e Trump li ha messi in situazioni molto difficili e ha lasciato intendere che li metterà in condizioni ancora più difficili. Quindi stiamo ricordando tutti cosa dice il codice uniforme di giustizia militare, cosa dice la Costituzione e cosa dice il diritto di guerra. Jason Crow ha precisato in un'intervista mercoledì sera a Fox News che non c'è alcun riferimento alla situazione di alta tensione al largo del Venezuela, dove da oltre 2 mesi il Pentagono sta conducendo raid mirati contro i narcotrafficanti, dove sta sparando a delle navi su cui non si sa chi c'è, specificherei, e dove è in corso un massiccio build up militare. Nei primi mesi di amministrazione Trump il Pentagono è stato coinvolto in operazioni controverse, soldati sono stati schierati al confine con il Messico, la Guardia Nazionale è stata dispiegata in 5 città statunitensi, questa amministrazione sta mettendo i nostri militari e la comunità di intelligence contro i cittadini americani. Come noi, voi avete fatto un giuramento per proteggere e difendere la Costituzione, dicono i sei. Quindi il video si conclude con l'invito ai militari: potete rifiutare ordini illegali, dovete rifiutarvi di eseguirli. Il presidente Trump ieri mattina ha replicato al video scrivendo che i veterani devono essere puniti con la morte per aver incoraggiato i militari a non seguire gli ordini. Trump ha scritto due post molto simili. Nel primo parlava di arrestare i democratici, un'ora dopo ha aggiornato il messaggio invocando la pena capitale. È molto brutto e pericoloso per il nostro paese, ha scritto il presidente, sempre con questo linguaggio minimal, definendo il loro comportamento e le loro parole un comportamento sedizioso da traditori. Sedition è il linguaggio usato con riferimento all'incitamento di un'insurrezione contro l'autorità di governo. Il termine di recente è comparso negli atti di accusa contro Stuart Rhodes, fondatore del movimento di ultradestra Oath Keepers. Nel caso degli eventi del 6 gennaio 21, cioè gli assalti a Capitol Hill, si parla di seditious conspiracy. Dopo il messaggio del presidente, il leader della minoranza della Camera, Hakeem Jeffries, ha diffuso una nota in cui rivela di essere in contatto con la polizia di Capitol Hill per assicurare la sicurezza a questi membri del Congresso e alle loro famiglie. Jeffries ha condannato le disgustose e pericolose minacce di morte di Trump, e mi fermo qui con questo articolo.
Tutto gravissimo.
Torniamo a parlare di Ecuador, ovviamente dobbiamo andare fuori dai giornali italiani perché non c'è niente, e prendiamo invece la traduzione di un articolo tratto dal giornale Rebellion del dal comitato Carlos Fonseca e dal sito del comitato Carlos Fonseca, Ecuador, il trionfo di un popolo che non rinuncia alla sua sovranità. E il popolo ecuadoriano ha parlato da ogni angolo della patria, della montagna e la landa, dalla costa ai quartieri popolari, e è stata una risposta chiara e contundente di fronte alla consultazione. Il paese non si inginocchia davanti a nessun piccolo dittatore, il mandato lo ha il popolo, e così lo ha ricordato con la serenità di chi sa che la sovranità non si esercita. Si sta parlando del referendum del 16 novembre, dove il popolo ecuadoriano ha detto no a quattro domande: permettere l'installazione di basi militari straniere, eliminare l'obbligo dello Stato di assegnare risorse del bilancio alle organizzazioni politiche, ridurre il numero dei parlamentari, convocare un'assemblea costituente per elaborare una nuova costituzione. Giappone. Questo trionfo referendario non è solo un risultato elettorale, leggiamo in quest'articolo, è un atto di memoria, la memoria di coloro che hanno camminato prima e che compresero che la libertà si difende con il corpo, con la parola, con la comunità. Oggi questa eredità di dignità torna a sollevarsi per dire che l'Ecuador non è in vendita, che la rappresentanza politica ha senso solo se serve alla vita, alla giustizia sociale, alla difesa del territorio. Dire no nella consultazione non è stato un capriccio, ma un profondo gesto di coscienza collettiva. È stato affermare che ci si prende cura della patria come ci si prende cura del seme prima di seminarlo, con impegno, pazienza, amore, perché sappiamo quello che ci conviene e sappiamo anche quello che minaccia il futuro dei nostri figli. Non permetteremo che il capitale pretenda di collocarsi al di sopra della vita, né che i poteri economici dettino la rotta di un paese nato da lotte, insurrezioni e sogni di libertà. L'Ecuador ha detto no perché ha compreso che il difetto non è nella norma, ma nella corruzione che la privatizzazione mascherata di modernità promuove. La gente dei quartieri, dei campi, delle comunità afro-ecuadoriane e montanare ha visto chiaramente l'intenzione occulta, consegnare quanto è pubblico e spogliare il popolo dei suoi diritti, e ha risposto con forza: la patria si difende, non si vende. Questo trionfo è un canto collettivo, è la voce di un paese che non si lascia ingannare, che preserva la natura, che rispetta le sue acque. È l'eco dei tamburi che ci ricordano che la libertà non si chiede, si esercita, si costruisce, si protegge. Ha vinto il popolo, ha vinto la vita. Un articolo, insomma, estremamente celebrativo, ma almeno per ricordare questi referendum e come sono andati. E oltre a questo, il sito del Carlos Fonteca presenta anche un altro articolo subito sotto, lo potete vedere, dal resume latinoamericano del 16 novembre. Brasile, la marcia mondiale per il clima riunisce 70.000 persone a Belém e chiede la giustizia climatica, noi siamo la risposta. Ma su questo, insomma, trovate molto molto sul sito di Radio Onda Rossa. Mettiamo una piccola pausa musicale e torniamo in voce. Vediamo se la canzone che volevo mettervi prima adesso parte.
Tout est beau s'orange, tout est bien, ça nage dans le bonheur, rien ne se mélange, jamais rien ne change.
Eccoci, tornati in voce, chissà cosa avete sentito. No, ecco, ci piaceva andare un po' avanti per andare verso poi la conclusione, per iniziare a inoltrarci un po' in quelli che saranno le giornate successive, che sono importanti non solo perché ricorrenze di date di giornate mondiali internazionali contro la violenza maschile sulle donne e violenza di genere, ma anche perché per noi femministe e compagne è anche un'occasione per rifare un po' il punto della situazione. Partiamo da due, diciamo, casi, se possiamo dire, definiti di cronaca. Dell'ergastolo per il vigile che ha ucciso la sua compagna, anche lei vigile, fu omicidio volontario. E poi sempre messo nella cronaca abbiamo anche qui l'ergastolo, ma senza aggravanti, per De Pau, che uccise tre prostitute a Prati, a Roma,
tutte e tre di origine cinese, e non sono state date delle aggravanti perché pare, insomma, aveva, insomma, assunto delle sostanze, quindi sono appellati all'infermità, ma insomma le questioni giudiziarie poi ci interessano anche relativamente poco. La questione che attacchiamo a questi ennesimi femminicidi per ricordare un po' di dati rilevanti. Vi ricordo anche che domani su Alias del Manifesto sarà dedicato interamente lo speciale contro la violenza, e giustamente a mia opinione c'è un focus sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché questa continua ad essere una questione nella quale da una parte, come sappiamo, viene osteggiata l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, chiamiamola come vogliamo, non solo osteggiata, ma nelle rare volte in cui, se posso dire, accade, sono entrati poi anche associazioni ben lungi dall'essere vicine a dei principi anche solo basilari, diciamo, di educazione, quantomeno a dei valoriali, quantomeno di parità, per non dire femministi. Se da una parte si fa questo, dall'altra si continua a usare questa retorica di invito alla denuncia, quando poi sappiamo molto bene che la vittimizzazione secondaria, la colpevolizzazione secondaria sulle donne è talvolta violento in pari, se non in pari misura, quantomeno molto vicino alla violenza stessa. Così, per darvi qualche dato, vi do dei semplici dati Istat che però si fermano a oggi, fanno una fotografia quindi dell'anno passato. Domani uscirà un rapporto in collaborazione tra Istat e Pari Opportunità, il 25 novembre, che darà una fotografia, ma fino al 2024 ricordiamoci che il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni hanno, cioè 6.788.000, ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 20%, 4.353.000, ha subito violenza fisica. Il 21%, 4.520.000, violenza sessuale. Il 5,4.157.000, le forme più gravi della violenza sessuale, come lo stupro e il tentato stupro. Voglio dire, lo dice l'Istat, ha subito violenze fisico sessuali da partner o ex partner il 13% delle donne, e in particolare da quello attuale il 18,9%. Quindi, se andiamo a sommare, il 41,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, il 26,8% è stato un elemento importante nelle decisioni, e così via. Vi invito anche a guardare, a dare un'occhiata all'Osservatorio Nazionale di pregio di Non Una di Meno, che ha istituito un osservatorio nazionale sui femminicidi, lesbicidi e transcidi, che aggiorna mensilmente, e i casi monitorati nel 2025 in Italia sono 89, 76 femminicidi, 3 suicidi indotti di donne, 2 suicidi indotti di 2 ragazze trans, 1 suicidio indotto a una persona non binaria, 1 suicidio indotto a un ragazzo, 6 casi in fase di accertamento. Certamente il sito è fatto molto bene, perché è anche diviso per città, regioni, e poi c'è un approfondimento su tutte le denunce di casi per stalking, c'è una sezione dedicata alle persone che avevano disabilità o malattia grave, che, come ben sappiamo, si intersecano le questioni ovviamente di genere, ma anche di abitudini abilismo e di classe e di razza che incidono in modo notevole, e i dati, come si dice in gergo, qualitativi, danno poi la misura non solo appunto numerica, quantitativa, ma danno anche la misura delle intersezioni delle violenze. Ovviamente questo è solo un inizio, da questi microfoni domani e in piazza domani vi ricordiamo il corteo nazionale lanciato da Non Una di Meno alle 14.30 in concertamento a Piazza della Repubblica, in piazza ma ogni giorno rendiamo conto di questa, come dire, di questa guerra sui nostri corpi che non non se diciamo si rallenta talvolta è solo e soltanto per l'iniziativa, la volontà e la forza di tante e tanto che lottano quotidianamente in ogni luogo, dai luoghi, dalle piazze alle strade, alle scuole, alle istituzioni, ai centri associativi. Ecco, io non so se abbiamo ulteriori approfondimenti.
Allora, volevo innanzitutto, avevo dato lettura dalla prima pagina, rendere un po' più sostanzioso quello che avevo detto prima rispetto a Nevenka Fernandez, che sta in prima pagina sulla Stampa. Nevenka Fernandez nel 2001 aveva 26 anni, sedeva nel consiglio comunale di Ponferrada nella provincia spagnola di León. Fu la prima in Europa a trovare il coraggio e denunciare per molestie un politico, il sindaco Ismael Alvarez, figura di spicco del Partito Popolare. Il suo gesto aprì una breccia in un paese che non aveva ancora imparato a riconoscere e nominare la violenza del potere. Vinse in tribunale, perse tutto il resto: la quiete, la carriera, la possibilità di restare. Andò via dalla Spagna e per anni di lei non si è saputo più niente. Perché se ne parla oggi? Perché è uscito un film che racconta questa storia. Il mio nome è Nevenka, diretto da Isiar Bollain e interpretato da Mireia Oriol. Non vi leggo l'intervista, ma insomma volevo spiegare questa citazione d'inizio che sinceramente non avevo capito. E fra la Stampa poi e annuncia una sua iniziativa in merito alla giornata del 25 novembre. La Stampa uscirà con un numero speciale con direttore Gino Cecchettin, che sarà direttore per un giorno della Stampa. E anche qui, senza nessuna critica verso Gino Cecchettin, si procede alla santificazione di un uomo solo al comando anche su questo tema.
Veramente non si riesce, raramente si riesce. Devo dire che c'è un buon articolo oggi su 7 di Jennifer Guerra, che rimette anche lei, come abbiamo letto la settimana scorsa, Bono, rimette un po' il centro sulle collettività, cioè sull'idea che se qualcosa deve essere proprio smontato nella forma della politica maschile è proprio quest'idea dell'uomo solo al comando, e io direi anche della donna sola al comando, ma che le battaglie, le lotte, ma anche diciamo le riforme in una prospettiva non necessariamente rivoluzionaria o di rivolta, anche le riforme sono dei processi collettivi, e mi sembra che invece di nuovo questa appunto, senza nulla levare anche al lavoro in qualche modo comunicativo e politico che ha fatto Cecchettin in questo tempo, che è stato sicuramente importante, ma dare a lui, perché la direzione a uno solo, cioè è una cosa che proprio è sbagliata da un punto di vista politico, culturale e comunicativo.
E sì, detto tutto questo, appunto, ricordiamo ancora l'appuntamento. Per quanto riguarda queste tematiche, vi segnalo su Internazionale un articolo dell'Atlantic, un giornale statunitense, su Epstein e Trump.
Ecco, questo infatti era Epstein, anche su The New York Times c'è un approfondimento su Epstein, che è una questione giustamente che sottolinei.
L'inesorabile banalità dei potenti, si intitola, i documenti, ne leggo solo dei ferzettini, i documenti resi pubblici il 12 novembre da una commissione d'inchiesta del Congresso statunitense contengono migliaia di messaggi scambiati da Epstein con i suoi contatti nel governo, nella Silicon Valley e nella famiglia reale britannica. Al di là del brivido voyeuristico che si prova leggendo, le mail permettono di capire alcune dinamiche negli Stati Uniti di Trump, un paese dove i ricchi e i potenti non sono abili manovratori, ma solo adulatori maldestri, ansiosi di ingraziarsi le persone che contano, a prescindere da quanto siano cattive o depravate. Molti dei messaggi indirizzati a Epstein sono entusiastici, persino ossequiosi. Si chiedono favori, informazioni riservate su Trump, meglio se compromettenti, o consigli. In alcuni casi il finanziere risponde in modo arrogante. Da modificare, scrive a chi gli aveva chiesto di inoltrare un invito. Quanto alle sue parole, trapela il suo carattere. Ragazze, attento, potrei riprendere vecchie abitudini. Risponde a un'email innocua in cui era contenuta la parola ragazze. La cosa viene regolarmente tollerata o ignorata. Forse l'elemento più sorprendente è la sua banalità. Non vado altro perché perché questa affermazione mi sembra rilevante. È la sottolineatura di un sistema. Di un sistema strutturale, per cui appunto la banalità del male è la banalità della subalternità di un genere all'altro, tenuto subalterno con la violenza.
E l'assenza, se posso aggiungere, di una minima autocoscienza collettiva del genere dominante, che all'oggi continua a difendersi dicendo che non tutti sono così, quando invece il tema è proprio un sistema di oppressione e di dominazione.
E tutto questo, direi che con questo forse si può chiudere questo argomento, non è esattamente di oggi, ma insomma di questa settimana, il fatto che il Parlamento italiano abbia celebrato l'aver sancito che il sesso senza consenso è reato, celebrando l'unanimità su questo argomento, mi sembra molto chiaro come messaggio. Cioè, sinceramente, siamo nel 2025, tu mi devi dire oggi che il consenso senza consenso è reato?
Beh, d'altronde ricordiamoci che lo stupro ha finito di essere danno contro la morale, è iniziato a essere danno contro la persona, se non sbaglio, nel 1994. Quindi non mi stupisce la celebrazione di una cosa che vorrei.
Guarda, il 96.
96, scusate.
Se proprio vogliamo essere quindi ancora più recente. E poi io sinceramente trovo insopportabile questo fatto, e quando si arriva a novembre, a parte si parla solo a novembre, ma a parte questo, si comincia a dire che bisogna fare le cose tutte le donne insieme, dalle fasciste alle compagne, da Fratelli d'Italia al PD, perché è importante così, e quindi Carolina Varchi di Fratelli d'Italia e Michela Di Biase del PD, e quindi Meloni e Schlein, e quindi depoliticizzando nuovamente il tema della violenza maschile sulle donne, della violenza patriarcale.
Sì, concordo, e se da una parte penso che ci sono delle questioni che vanno effettivamente, sono trasversali, ma questo non dovrebbe essere una questione detta, cioè il mestiere è questo della politica, trovare, quindi non è qualcosa che va celebrato né tantomeno detto, si trovano degli accordi e si fanno delle leggi, la questione politica è proprio da tutt'altra parte.
Comunque, se vuoi, così, se sei interessata, la Santa Sede all'Organizzazione per gli Stati Americani è intervenuto dicendo che la violenza contro le donne è un attacco alla loro dignità.
È una cosa brutta.
È brutto.
The Lion.
È molto brutto, e fra l'altro dicono essenziali misure preventive di educazione, è indispensabile il ruolo della famiglia, è indispensabile a perpetrare la violenza, io direi
abolirla.
الكل في الكل يا سكر يا عسل.
Come vi avevamo annunciato a inizio mattinata e anche ieri, insomma, all'Aquila si tiene l'udienza per Anan. Abbiamo un compagno al telefono. Pronto? Eccomi. Pronto, pronto? Ci senti? Mi sa che si stanno preparando a venire in...
L'hai presa?
Sì, sì. Sono qua, sono qua.
Pronto?
Pronto, mi senti? Sei in onda, eh? È caduto, ma vedrete che ci riusciremo. E ricordo appunto che si sta tenendo l'udienza per Anan e che oggi è previsto l'intervento di l'ambasciatore di Israele. Eccoci dall'Aquila, ciao. Pronto? Pronto? Mi senti? Pronto? Sentiamo rumori di sottofondo e basta. Pronto?
Pronto radio?
Eccoci, noi ci siamo.